È una festa di grande gioia, quella in cui noi celebriamo Dio come Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Eppure sembrerebbe un tema contrario al pensare moderno. L'uomo sembra quasi di dire nella sua intelligenza, nel suo orgoglio, ma non c'è nessun bisogno di dire questo, tanto tutte le religioni sono uguali, ma come pretendono i cristiani dire che Dio è Padre, Figlio e Spirito? Basta che Dio sia unico, perché voi dite questa cosa, che c'è di interessante? Sembra quasi una festa secondaria, basta credere in Dio, uno che crede in Dio è bravo, è buono, è salvo, e forse anche gli atei sono bravi, buoni e salvi, figuriamoci se è importante. Invece se ci pensate, se vi fermate al di là di queste banalità che noi sentiamo, in cui a volte gli stessi cristiani si perdono, innanzitutto la verità è un'esigenza dell'uomo. C'è un brano bellissimo di Socrate nei dialoghi. Socrate dice: ma è vero che il politeismo è vero, che ci sono Venere, Atena, Minerva? No, non è vero. Il filosofo, se è un uomo serio, il bambino, il ragazzo, l'adulto, sapete quante volte i nostri bambini dicono: papà, ma è vero che veramente Gesù è Dio, ma veramente è esistito? Il bambino nella sua serietà, ma anche il pensatore, l'intellettuale, sa che credere vuol dire che è vero. Se Dio non è vero, noi non dobbiamo credere, sarebbe un inganno. E prima del cristianesimo è il popolo ebraico, lo abbiamo ascoltato nella prima lettura, straordinaria, il popolo ebraico comincia a porre la questione della verità. Dice questo brano meraviglioso del Deuteronomio, interroga i tempi antichi, domanda, ma si è mai sentito che Dio abbia scelto un popolo? E poi sappi che Dio è questo lassù in cielo e in terra e non ce n'è un altro. Voi sapete che il popolo ebraico ha questo grande dono di distruggere gli idoli, vede gli dei egiziani, gli dei assiri, babilonesi, gli dei di Edom, di Ammon, di Moab, l'odierna Giordania, dice: questi non sono il vero Dio, questi chiedono il sacrificio dei bambini, questi dicono che Dio si vendica, questi dicono che Dio, questo non è il vero Dio. È il popolo ebraico che, illuminato da Dio, comincia a comprendere, prima della Chiesa, che c'è il vero volto di Dio e ci sono dei volti di Dio che sono delle cose non belle, non squallide, non rappresentano il vero volto di Dio. Se volete, pensate, per fare un parallelo, quanto noi ci arrabbiamo quando qualcuno dice di noi una cosa che noi non pensiamo. Don Andrea ha detto questo e non è vero. E noi veramente, a Roma si dice, rosichiamo, ci dà fastidio. Tu non puoi dire una cosa che non sono io, perché io ho un volto, io sono io, tu non mi puoi cambiare i connotati. E Israele comincia a capire che Dio ha un volto e dice: si è mai sentito che un Dio sia venuto a parlare all'uomo, sia sceso a dare i 10 comandamenti, abbia guidato il popolo? Voi sapete che Israele, a differenza degli altri popoli, non era un popolo importante come il popolo egizio. Gli dei egiziani dicevano: noi siamo il popolo più saggio, siamo capaci di costruire le piramidi, siamo capaci di utilizzare il Nilo. Ma Israele che cos'è? Israele è niente. Israele non ha potere, non è. E proprio dentro la storia di Israele, anche nel Salmo l'abbiamo detto, Dio si è scelto il popolo più debole, il popolo più piccolo, il popolo che non conta niente. Ma in Cristo, e lo ascoltiamo nel Vangelo, questa rivelazione del volto di Dio arriva fino alla sua pienezza. Dio prende carne nel suo Figlio, è l'incarnazione che è il cuore del cristianesimo. Si potrebbe rileggere in maniera neotestamentaria questo versetto di Deuteronomio: ma chi ha mai sentito che Dio si è fatto carne? Non solo ha dato una legge, non solo ha dato dei comandamenti, non solo ci ha parlato, ma sulla croce era Lui, ma nel bambino Gesù era Lui, Lui è abitato in mezzo a noi. E l'uomo è rimasto vivo, l'uomo che è peccatore è stato lì e non è morto. I magi, i pastori hanno toccato quel bambino, l'hanno baciato, l'hanno abbracciato e sono rimasti vivi, anzi, hanno ricevuto la vita. Ecco, vedete, se Gesù non è figlio di Dio, e quindi se la Trinità non è Padre, Figlio e Spirito Santo, vuol dire che l'uomo non sa ancora chi è Dio, vuol dire che Dio non è venuto in mezzo a noi. Se Gesù non è Dio e quindi la Trinità non è fatta di Padre, Figlio e Spirito, vuol dire che l'uomo ancora brancola nel buio e mai Dio è venuto in mezzo a noi. Dio, se c'è, è lontano e l'uomo è solo. Solo se la Trinità è vera e l'incarnazione è vera, allora Dio è venuto in mezzo a noi. Per questo la Chiesa difende la verità della Trinità, ma non perché la difende per una astratto fissità dogmatica. No, perché ama e comprende che Dio è venuto in mezzo a noi e che da quello dipende tutta la nostra speranza, tutta la nostra gioia. Se ci pensate, il grande dogma della Trinità e il grande dogma dell'incarnazione sono la stessa cosa. Se Gesù è solo uomo, come può Dio essere Trinità? Se Gesù è solamente un uomo, allora Dio è solo Dio e non è Padre e Figlio. E se Dio non è Trinità, come può Dio venire in mezzo a noi? Allora Dio è lontano e non si è mai fatto carne in mezzo a noi. Il Natale e la festa della Trinità sono la stessa fede e sono l'annunzio che Dio veramente l'abbiamo riconosciuto. Il Papa ha detto in una famosissima omelia a Vienna, bellissima: il cristianesimo dice la verità, veramente Dio è presente in Gesù, e chi nega questo non conosce la verità di Dio. Ma questa verità non fa paura, non è come la verità dei faraoni, dei greci, dei pagani, dei maya, degli aztechi. Non fa paura perché quel Dio è il bambino, perché quel Dio è il crocifisso, è la verità. Ma è una verità che non fa più paura, perché Dio si è fatto carne per morire per i nostri peccati, per prendere su di noi, su di sé il nostro male. Ecco perché è la verità, ma è una verità che non fa male. Sono le verità false che sono intolleranti, ma il cristianesimo è vero e per questo è misericordia. E se ci pensate, lo dice Gesù, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Nell'Antico Testamento era Dio che diceva: io sono colui che sono, io guiderò il popolo, io non vi lascerò mai soli. Ora è Gesù che dice: io sono con voi fino a che il mondo finirà e sarò con voi per l'eternità. Perché in Lui Dio veramente è presente. Mi tornava in mente un brano che abbiamo altre volte, a cui abbiamo accennato, meraviglioso, di Chesterton, questo grandissimo autore che, diventato cattolico, difendeva nell'Inghilterra anglicana, protestante del tempo, la semplicità del cristianesimo. Chesterton diceva: i liberali, gli anticlericali, dicono, quando la Chiesa dice che Gesù è figlio di Dio con il Concilio di Nicea, io questo non lo sopporto, questo è astratto dogmatismo. Invece quando la Chiesa dice Dio è amore, questo mi piace, ecco, questa è la frase che mi piace, Dio è amore. Ma se quel figlio non è figlio del Padre, se Dio non è amore come Padre, Figlio e Spirito Santo, dire Dio amore non significa niente. Prima che Dio creasse il mondo, dov'era l'amore? Dio ha cominciato ad amare solo quando ci ha creato. Solo se Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, allora è veramente amore. E commenta: mai lo squillo della novità, della bellezza, del calore del cristianesimo è apparso così vivo come quando il Concilio di Nicea ha scomunicato Ario dicendo: se tu dici che Gesù è solo una creatura, stai dicendo che Dio non è amore. Noi non lo possiamo accettare. La novità del cristianesimo è: Dio è amore. Ario avrebbe dovuto dire: l'uomo è amore. L'uomo Gesù che muore in croce è amore, ma Dio non è amore, Dio non sappiamo se ci ama, perché Dio non è venuto in mezzo a noi. E Gesù invece dice: io sono con voi, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E vedete, ancora questo ci fa comprendere una cosa straordinaria. Me ne parlava un giovane catechista della parrocchia dove ero prima, oggi abbiamo discusso della Trinità, e aveva ascoltato un'omelia molto bella. Voi sapete che prima dell'invenzione cristiana, non invenzione nel senso, ma della novità dell'incarnazione, quando si parlava di persona si intendeva l'individuo. Io sono persona, Andrea, perché sono alto tot, perché ho studiato queste cose, perché penso queste cose. Cioè l'uomo è un individuo. Invece quando i credenti comprendono che Gesù è persona perché è figlio del Padre, rivela al mondo che essere persone vuol dire avere delle relazioni. La persona non è l'identità della persona singola, ma è la relazione che ti costituisce. Tu sei persona perché sei un figlio, perché sei amato da un padre e perché riprendi tutto ciò che tuo padre ti ha donato, lo fai tu e lo doni a tua volta a tuo figlio. Se vuoi capire chi sei, di da chi sei amato e dimmi chi ami. La Trinità non è solo il mistero di Dio, ma è la nostra, la scoperta di chi siamo noi. Noi siamo immagine di Dio e noi siamo persone perché esistiamo solo non in quanto esseri monadi indipendenti, ma in quanto generati e capaci di dare la vita, capaci di amare. È la nuova idea di persona che nasce dal cristianesimo, che nasce dalla Trinità. E allora l'Eucaristia ancora una volta ci riporta a Dio che in Cristo è presente in mezzo a noi. Quando Gesù dice nel Vangelo: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, riprende come nel Vangelo di oggi l'annunzio dell'Esodo. Dio non lascerà mai il suo popolo. Ora questo Dio è presente nell'Eucaristia e Gesù dice: se due o tre celebreranno l'Eucaristia, Dio è presente in mezzo a loro perché io, il Figlio, dono la mia vita per loro e sono presente in mezzo a loro e chiedo loro di offrire la loro vita insieme con me per la salvezza del mondo. E così sia.